Ed eccoci di nuovo in diretta. Pronto?
Ciao, ciao a tutti e a tutti.
Sì, sentivo qualche scricchiolio. Vediamo un po'. No, adesso ti sento bene. Così, d'amblè, oggi rimaniamo sempre nello stesso continente, nel senso che la parte precedente al nostro spazio dedicato all'Africa, che abbiamo appunto chiamato Radio Africa, comunque l'abbiamo dedicata alla Tunisia, quindi sempre in Africa stavamo, non ci siamo allontanati da tanto. Con te volevamo scendere, però diciamo un po' più giù, mettiamola così.
Un po' più giù, ma anche rimanendo un po' anche in Europa, perché c'è stato questo accordo che è stato annunciato il 14 aprile scorso a Kigali tra il ministro ruandese degli affari esteri Vincent Biruta e la sua omologa inglese Priti Patel, che per altre cose è un bel personaggino, perché questo, quando era nel governo di Theresa May, si è dovuta dimettere perché aveva delle relazioni un po' troppo strette con Benjamin Netanyahu e aveva fatto degli accordi extra, degli incontri extra lavorativi con tutto l'ambiente intorno a Benjamin Netanyahu. È molto legata a Tzal ed è molto una tutta law and order questo ministro degli interni inglese, peraltro di origini indiane, scappate dall'Uganda ai tempi di Idi Amin. Insomma, questo accordo fra il Ruanda e la Gran Bretagna prevede sostanzialmente la deportazione dei profughi, nel senso che prevede di deportare i richiedenti asilo che arrivano attraverso la Manica a 6.000 chilometri di distanza, e cioè in Ruanda. Una mossa che i politici dell'opposizione e i gruppi di rifugiati hanno definito disumana, non a caso, mentre invece per loro si tratta di un partenariato per lo sviluppo economico, perché di fatto questo accordo costerebbe, come quanto dice il ministro del governo per il Galles, alla Gran Bretagna circa 120 milioni di sterline, e l'obiettivo secondo loro è quello di porre fine al modello di business delle bande criminali di trafficanti di esseri umani. Questo accordo peraltro c'ha anche altri addentellati, perché adesso il pattugliamento della Manica sarà in capo alla Royal Navy, quindi proprio alla Marina Militare Britannica. Il direttore di Amnesty International, UK, ha affermato che è un'idea mal concepita dal governo, che infliggerà maggiore sofferenza e enorme spreco di quantità di denaro pubblico. L'amministratore delegato dell'organizzazione Refugee Council l'ha definita una decisione crudele, e comunque avverrà che i migranti che arriveranno, che sono anche quelli che sono arrivati dal 1 gennaio, in attesa della loro regolarizzazione, della loro posizione, verranno esternalizzati appunto in Ruanda. E i migranti hanno da tempo cominciato a usare la Manica per arrivare in Europa, utilizzando il nord della Francia come punto di partenza per raggiungere la Gran Bretagna, e lo stavano facendo sia nascondendosi nei camion sia nei traghetti, spesso in celle frigorifere dove peraltro morivano congelati, sia via mare a bordo di gommoni di piccole imbarcazioni. Più di 28.000 persone sono entrate nel Regno Unito via mare lo scorso anno, mentre nel 2020 erano 8.500 e 300 nel 2018. Poi i governi francese e britannico hanno cercato di fermare questi viaggi cooperando attraverso la Manica, scambiandosi spesso anche accuse di responsabilità per il fallimento. Il Regno Unito ha dato alla Francia 54 milioni di sterline per aiutare Parigi a raddoppiare il numero di poliziotti che pattugliano le aree costiere. D'altra parte su questo argomento si erano spesi anche una certa fantasia criminale dalla conservatrice dell'esecutivo britannico, che aveva lanciato delle proposte tipo la costruzione di una macchina onde nella Manica per riportare indietro le barche, o l'invio di migranti in paesi terzi. Ecco, ci hanno provato prima con l'isola dell'Ascensione, con l'Albania, con la Gibilterra, e queste richieste sono sempre state respinte. E poi effettivamente questo piano piacerebbe molto ad alcuni sostenitori conservatori, ma in realtà è un piano impraticabile e costoso. Però colpisce anche il commento che ha fatto la commissaria europea agli affari interni, che si chiama Ylva Johansson dell'Unione Europea, che è svedese, che dice che mandare i richiedenti asilo a più di 6.000 km di distanza, si tratta di una esternalizzazione delle procedure di asilo, una politica immigratoria che non è né umana né dignitosa. Però la stessa Johansson, pochi giorni prima, nel summit Unione Europea-Africa del 17-18 febbraio a Bruxelles, invece aveva auspicato una collaborazione fra l'Agenzia Europea della Guardia di Frontiera, Frontex, e le autorità senegalesi contro il traffico di migranti. In pratica la commissaria svedese vorrebbe che le truppe armate con uniformi europee cooperassero con le autorità di frontiera e la Guardia Costiera senegalese. E qui effettivamente questo è un proprio caso di esternalizzazione delle frontiere, che chissà perché non vale per la Gran Bretagna, ma invece vale per l'Europa. Di fatto, schierando le proprie forze lungo i posti di confine senegalesi, l'Europa ambisce a intervenire direttamente sui itinerari percorsi dei migranti, con l'obiettivo di fermarli, diciamo così, tra virgolette,
a casa loro. Sì, infatti, invece che portarli a casa loro, rimandarli a casa loro, adesso c'è il leitmotiv, fermarli a casa loro, no? O quantomeno allargare le frontiere europee, no? Scendere sempre più giù.
Sì, è una sorta, si dice, outsourcing, di trasferimento, di esternalizzazione delle frontiere, che sono sempre più giù, e poi chiaramente frontiere che vengono delimitate, controllate da militari europei. Questo piano non è stato ancora approvato a Dakar, però il governo ha già dato una luce verde per il confronto sulle questioni tecniche. E d'altra parte l'Africa occidentale è sempre stata, adesso dall'Unione Europea, individuata come un'area di priorità strategica rispetto a questo, e il Senegal in particolare, perché è un paese abbastanza stabile rispetto agli standard africani. E poi c'è l'aspetto che tutto questo rientra nel cosiddetto Migration Compact, questo accordo stipulato nel 2016 con l'Unione Europea, un gruppo di 5 stati africani, che aveva come obiettivo proprio quello di fronteggiare sorvegliare le frontiere contro l'immigrazione. E questo è un modello di accordo che Frontex vorrebbe estendere anche alla Mauritania. Quindi in pratica questa proposta ha messo giustamente, insomma, in allarme le organizzazioni non governative, perché l'Unione Europea di fatto sta proponendo di inviare guardie e droni di Frontex in Senegal, mascherandola come una cooperazione. Invece è una strategia per contenere le migrazioni, il rimpatrio forzato e l'esternalizzazione delle frontiere, e quindi è chiaro, è un'operazione che ha ben altro respiro.
E certo, e poi sappiamo anche, insomma, che non è la prima volta che facevi riferimento te alle ONG, ma insomma non solo ONG, anche alcuni personaggi, scrittori, insomma, più famosi, denunciano le condizioni, per esempio, della detenzione in Ruanda, anche del quindi certo. Detenzione diciamo tra virgolette normale, no? Per i detenuti del Ruanda e quant'altro. A maggior ragione sappiamo pure che quando uno, così come per la Libia, per i centri di identificazione, tra virgolette, insomma, per le carceri per migranti in Libia, così come lo è nelle carceri di Erdogan, che deve fermare le migrazioni dalla Siria, in tutte queste condizioni le la violazione dei diritti umani, le condizioni di vita sono veramente pessimi, insomma, abbiamo denunce su denunce anche rispetto ai finanziamenti italiani appunto per questi veri e propri campi di concentramento, carceri in Libia per esempio, no? Quindi non
ma
è
infatti, che... tornando all'accordo tra Gran Bretagna e Ruanda, vediamo un po' perché Ruanda si è proposto e già lo aveva fatto con rispetto all'Israele un po' di anni fa, perché Ruanda di fatto sembrerebbe, come dire, una sorta di modello dopo l'esperienza terribile del genocidio. Il Ruanda, diciamo così, si è costruito, si è sviluppato e ha mostrato di avere prodotto interno lordo sempre in crescita. Kigali è una città dove ci sono i grattacieli, dove si è costruito, che è passato da 300.000 abitanti a quasi 750.000. Tuttavia queste valutazioni positive non controbilanciano invece le tendenze autoritarie che ci sono in questo paese, perché l'Irlanda è un paese piccolo ma sovrappopolato, a differenza di quello che dice Boris Johnson, che l'Irlanda può accogliere milioni di migliaia di profughi. Non è esattamente così, anche perché la politica estera espansionista dell'Irlanda, soprattutto verso l'est del Congo, e anche per quel motivo, perché un paese è piccolo e sovrappopolato. Comunque il presidente Kagame e il suo partito sono alla testa del paese dal 1995 senza interruzioni, quindi perché dubbio su questa democrazia ruandese sorgerebbe.
È presidente dal 2000 per giunta.
Sì, poi è stato eletto con il 97% dei voti, insomma, quindi capiamo bene che queste elezioni poi insomma lasciano il tempo che trovano. Poi ci sono delle restrizioni sempre crescenti imposte sui diritti civili e politici dei cittadini ruandesi, in violazione dei diritti umani compiute anche nei paesi vicini, è stato chiaro come Paul Kagame ormai ha costruito una cerchia di potere molto, di personaggi tutti legati a lui, vengono chiamati proprio, vengono definiti come se fossero appunto un clan, il clan di Kigali, con l'obiettivo di rimanere al potere il più a lungo possibile e controllare il paese. E molti esponenti politici e rappresentanti della società civile poi questa cosa l'hanno capita, perché chiunque esprime il proprio disaccordo si trova di fronte alla repressione, è stato costretto a fuggire. Inoltre c'è anche una politica estera molto aggressiva da parte del governo ruandese. Uno dei casi, diciamo così, più famosi è stato proprio il caso di un personaggio che Ruse Sabagina, che è stato un personaggio che poi è immortalato nel film Hotel Ruanda, perché Polo Ruse Sabagina era l'ex direttore dell'albergo che ha salvato i turci durante il genocidio, appunto raccontato nel film dell'Irlanda.
Sì, che lo ricordiamo magari per chi ascolta la radio e anche per inquadrarlo da un punto di vista temporale, fu nel 1994, ma iniziò più o meno il 7 aprile, insomma fu di questo periodo.
Morirono circa 800.000 persone.
Certo, giusto per avere una cosa.
E anche
la sua condanna in appello è del 3-4 aprile, sempre a 25 anni di prigione, no?
Infatti lui poi nella vita reale, diciamo così, è sempre stato un oppositore di Paul Kagame, ed è stato sempre una persona, siccome la sua famiglia veniva controllata dai servizi segreti, molto prudente, invece è stato indotto a partire con un volo degli Emirati a Dubai. È arrivato a Dubai e qui è stato preso, praticamente rapito dai servizi segreti ruandesi e portato a Kigali. E poi la famiglia ha saputo che lui era stato arrestato, perché le autorità ruandesi hanno comunicato al Belgio di aver sottoposto a un fermo un cittadino belga perché lo viveva in Belgio. E lui è stato accusato di essere il fondatore, il finanziatore, membro di una formazione terroristica ed estremista. E quindi è stato in realtà una vera e propria rapimento da parte dei servizi di sicurezza, che peraltro sono anche ritenuti responsabili di aver ucciso, aggredito e minacciato decine di personaggi pubblici irlandesi, Kenya, in Uganda, in Sudafrica. Ad esempio c'era il caso di Patrick Karegeya, che è un oppositore, è un ex capo dei servizi di spionaggio, che fu attirato anche lì con un inganno in un albergo di Johannesburg nel 2014 e strangolato. E quando Kagame, dopo questo omicidio, disse esplicitamente che qualsiasi persona ancora viva che stia comportando contro il Ruanda, ovunque si trovi, pagherà un caro prezzo. Quindi insomma, diciamo che l'opposizione ruandese è effettivamente una posizione piuttosto complicata opporsi al governo di Kagame, ed è proprio con uno Stato di questo tipo che la Gran Bretagna ha fatto l'accordo per sostanzialmente la deportazione dei migranti che arrivano sulle coste della Manica, sostanzialmente.
Pronto?
Eccoci.
Ah, allora, no, non sentivo più, ho detto Dio, è successo qualcosa. Sì, infatti. Sento ogni tanto delle schicchere strane, non so se sono le mie cuffie
o le mie forse.
No. E questa è la prima parte che volevamo raccontare, anche insomma legandola, come giustamente hai fatto, da un lato l'Inghilterra ci sta provando, insomma la Gran Bretagna per conto suo, dall'altro però insomma anche le politiche europee non solo di contenimento tra virgolette dei flussi migratori, ma a questo punto proprio di espansione del controllo di alcune frontiere, perché poi abbiamo parlato di Senegal con l'ipotesi, come dicevi te, di accordi già presi con altri stati, fino ad arrivare anche magari in futuro a un controllo delle frontiere della Mauritania. Già c'erano delle missioni, diciamo, che con altri intenti dovevano presenziare quell'area, però in qualche modo mi pare che l'Unione Europea si sta riposizionando e ancora una volta in aree, in paesi in cui gli interessi economici anche delle materie prime, non a caso anche i nostri governanti hanno iniziato un tour nei paesi africani proprio per andare a cercare nel Nord Africa il gas o anche un po' più giù, turandosi il naso, no? Pensiamo anche agli accordi di Eni con l'Egitto, turandosi il naso in questo caso, no? Per poi magari scoprire fra qualche tempo che anche lì non è che proprio gli accordi con questi paesi siano governati da persone, come dire, ineccepibili.
No, tutt'altro. Ma poi la cosa, l'Europa quindi fa di tutto per mantenere lontano i cittadini africani che sono costretti a scappare dal continente a causa delle condizioni di vita, peraltro imposte dalle guerre o da una divisione internazionale del lavoro totalmente sfavorevole, mentre invece l'Europa gradisce molto le risorse dell'Africa, non tanto gli abitanti africani, perché adesso è alla ricerca di spunti per la diversificazione delle importazioni del gas e del petrolio per evitare la dipendenza dalla Russia, che adesso non è più un partner affidabile. E quindi appunto, come dicevi, il viaggio dei nostri politici accompagnati con la supervisione dell'ENI, che è chi fa la politica estera italiana, che vanno in giro, sono in Congo, in Mozambico, e effettivamente questa situazione per cui c'è questo aumento del prezzo del petrolio dovuto non solamente alla guerra ma anche a tutta una serie di condizioni economiche precedenti, potrebbe essere una buona notizia per i paesi produttori di energia africani, ma lo è solo in parte, perché sono solamente 11 i paesi esportatori di energia che possono, con l'aumento del prezzo delle materie prime, bilanciare l'aumento del prezzo dei prodotti alimentari. Per gli altri invece i rincari sul fronte alimentare continueranno a peggiorare la pressione sui consumatori, ma l'Europa adesso sta cercando una strategia per ridurre la dipendenza dal gas russo attraverso un piano europeo che si chiama Repower, che propone di incrementare il gas naturale liquefatto delle GNL nelle forniture tramite gasdotto. Le riserve di gas africano sono tante, sono stimate sui 17 milioni di metri cubi, e quindi c'è molta attenzione a questi paesi a sud del Mediterraneo. Il piano, questo piano europeo, propone di incrementare l'afflusso attraverso i gasdotti già esistenti, cioè quello dell'Algeria, che fornisce all'Europa il 12,6% delle importazioni, e di aumentare l'afflusso di GNL dall'Egitto e dall'Africa occidentale. Però poi ci sono anche dei...
Guarda, appena arrivata una telefonata che ci... mi senti?
Come no?
Che appunto ci invitava a leggere il trattato di Cosa Nova, un trattato dell'Unione Europea con appunto i paesi africani, proprio... che parla dello sfruttamento di queste risorse in Africa. Lo leggeremo, magari insomma, certo. Accettiamo come consiglio. Mi dispiace non essere riuscito magari a mandare il compagno che ci stava ascoltando in diretta.
Sì, no, lo approfondiamo. Poi ci sono anche gli accordi di libero scambio che sono stati sottoscritti tra l'Unione Europea e i paesi africani, che anche quelli insomma sono accordi capestri. Questo è tutto come dire, tra virgolette, regolamentato, questo sfruttamento.
Sì, diciamo che iniziano, oltre che gli accordi, iniziano pure le prime denunce, perché ad esempio leggevo anche di una denuncia che viene proprio da Greenpeace Africa in merito al Congo, alla Repubblica Democratica del Congo, in cui per potenziare un progetto petrolifero si vorrebbe deforestare, cioè intervenire dentro un'area protetta, no?
C'è un progetto bestiale.
E che questo, insomma, già dagli accordi COP26, per capirci.
Sì, dalla COP26, come no. E poi c'è anche questo aspetto di cui stavamo dicendo, per esempio, dei nuovi potenziali collaboratori rispetto a questa richiesta di diversificazione delle importazioni, come la Tanzania. Che la presidentessa si chiama Samia Suluhu Hassan, si è dichiarata disponibile a sfruttare le riserve nazionali di gas e di petrolio proprio per andare incontro alle richieste dell'Europa. Però guarda caso, che significa questo? Implementare dei progetti devastanti. Per esempio, a proposito della Tanzania, in Africa orientale c'è praticamente questo progetto di questo oleodotto, che sarà il più lungo al mondo, voluto da Francia e Cina, che attraverso quell'accordo dei governi della Tanzania e dell'Uganda, si chiama East African Crude Oil Pipeline, ICOP, ed è progetto per la costruzione di 1.445 chilometri di infrastrutture, dove il greggio passerà a 50 gradi, quindi a temperature altissime, e pomperà questo oleodotto 216.000 barili di greggio al giorno fra Uganda e Tanzania. Ma questo oleodotto si snoda attraverso dei paradisi incontaminati, di laghi, di foreste. C'è il parco delle cascate di Murchison in Uganda, c'è tutto, passa e arriva fino a Tanga, al confine tra Tanzania e Kenya, c'è Migliano, e poi da lì verso l'Europa. E questo oleodotto parte proprio dal lago Alberto. Lago Alberto è stato scoperto un giacimento di circa 1,7 miliardi di barili potenziali di petrolio, su cui la Total e la cinese China National Shore Oil Corporation ci hanno messo gli occhi. Ma questo vuol dire che sostanzialmente tutta quella zona, che è una zona peraltro incontaminata, dove c'è il delta del lago Alberto, ci sono le cascate di Marci, insomma la foresta di Budongo, verrà devastata, e naturalmente comporterà anche per gli abitanti, una dislocazione altrove. E quindi sia Total che questa compagnia sono pronti a sfruttarli, questo i governi fanno business con questi alleati stranieri sulle spalle dei popoli, senza naturalmente averli consultati, mega progetti industriali che sono devastanti.
E, sì, e poi sappiamo anche che se le popolazioni locali, come è successo per esempio in Niger, sul delta del Niger, protestano e ovviamente non si sa come vengono uccisi, questa protesta contro la Shell furono uccisi infatti 4 uomini nigeriani durante gli anni 90 e c'è stata una sentenza proprio recentemente intentata che assolve la Shell, però purtroppo e la causa era stata intentata da 4 donne vedove nigeriane proprio contro la Shell, e però in Olanda è stata assolta perché dice non ci sono le prove che i loro mariti sono stati giustiziati dal governo o per aver partecipato alle proteste pacifiche contro l'inquinamento del delta del Niger. Giusto per capirci.
Le proteste fu ucciso e impiccato dalla giunta nigeriana al soldo della Shell, che mi serviva, per un poeta nigeriano. E altro progetto devastante è in Congo, come dicevi te, ed era l'idea, perché hanno deciso, vedete, in questi giorni, l'8 aprile c'è stato il Consiglio dei Ministri a Kinshasa, che ha deciso di affidare alle compagnie petrolifere straniere il progetto dello sfruttamento della Cuvette Centrale. La Cuvette Centrale è un ecosistema forestale che si trova al centro del paese, e questo avrebbe delle conseguenze devastanti, perché sostanzialmente questa torbiera tropicale è una delle più grandi del mondo, e praticamente sotto c'è un giacimento petrolifero potenziale di 359 milioni di barili di petrolio, quindi una cosa enorme. Però se si cominciasse a trivellare questa zona, l'aria emetterebbe 1,34 gigatonnellate di carbonio, cioè la stessa quantità di anidride carbonica che il Giappone emette annualmente. Quindi immaginiamo quali sarebbero le conseguenze devastanti, perché questa area della Cuvette Centrale è grande quanto l'Inghilterra ed è la seconda foresta tropicale più grande e una delle aree più remote del mondo. Quindi insomma l'idea di poter sfruttare, di poter devastare un eco ambiente di questo genere chiaramente è assolutamente criminale. Il problema è che il governo di Kinshasa, in questo Consiglio dei Ministri, ha deciso di aumentare la produzione nazionale di petrolio proprio per migliorare i conti pubblici sul suggerimento del Fondo Monetario Internazionale, e non è un caso. Quindi insomma, questo è un po' il quadro. Poi rispetto alla diversificazione delle importazioni ci sono dei limiti infrastrutturali in Africa per quanto riguarda l'estrazione e il trasporto delle materie prime. La Nigeria per esempio è impegnata con il Niger e con l'Algeria per realizzare un gasdotto transariano che collegherebbe il gas nigeriano e quello nigerino all'Europa tramite l'Algeria, e qui potrebbero arrivare quasi 30 miliardi di metri cubi l'anno, solo che c'è bisogno di ampi finanziamenti e tempi lunghi. Il Mozambico per esempio è alle prese con una situazione di instabilità nell'area molto forte, e qua mi ricollego, faccio un link a quello che dicevamo prima del Ruanda, perché in Mozambico sono presenti a capo del Gado i militari ruandesi che sono stati mandati da Kigali, guarda caso, sono circa 1500 contro l'insurrezione jihadista degli Shabab, e in questo contesto una società ruandese che si chiama NPD, che è un gruppo di ingegneria civile molto importante di proprietà del partito del presidente Kagame, si potrebbe giudicare un appalto in un progetto per l'estrazione di gas naturale liquefatto nel Mozambico, un appalto molto grande. Quindi ci sono un po' di interrogativi su quello che Ruanda è riuscita a ottenere quando ha offerto assistenza militare al governo di Maputo a Capo Delgado. Quindi c'è anche un collegamento con quello di cui parlavamo all'inizio. E quindi è chiaro che queste situazioni, un po' di tensione geopolitica, chiamiamola così, un po' di togli di bottiglia, potrebbero rallentare la potenzialità che hanno questi paesi africani di poter fare già effettivamente diversificazione delle importazioni di gas e petrolio. E poi dopo la crisi in Ucraina, dopo il summit dell'Unione Europea e Unione Africana di Bruxelles, era stato annunciato un ambizioso progetto di finanziamento di 150 miliardi di euro, e questo progetto chiaramente adesso si è un po', come dire,
si è fermato, rallentato.
Si è fermato perché la situazione in Ucraina ha imposto una sorta di ricalibratura delle priorità europee. E quindi questo che vuol dire? Che se l'Europa spende i soldi per l'impegno militare, io di armi in Ucraina, per le spese di ricostruzione, per l'accoglienza dei rifugiati ucraini, non li spende per le infrastrutture in Africa. E anzi, oltretutto, non li spende non solo per le infrastrutture, ma neanche per gli aiuti umanitari. Questo vuol dire che l'aumento del prezzo del cibo accentuerà la situazione di instabilità, perché non arrivano neanche gli aiuti umanitari, tant'è che il direttore esecutivo del World Food Program ha detto che la situazione che si è creata nella guerra tra Russia e Ucraina porterà al fatto che il World Food Program prenderà metà delle sue riserve e quindi non riuscirà ad avere un impatto positivo sulla distribuzione del cibo nei contesti di crisi umanitaria, soprattutto quello che ne consegue.
Certo, poi consideriamo anche che gli eventi, come vengono definiti, gli eventi climatici avversi, insomma, stanno imperversando in quell'area, no? Di non molto tempo fa l'uragano, una tempesta, insomma, che ha colpito soprattutto il Mozambico, tutto l'area del Malawi e anche del Madagascar, ultimamente anche in Sudafrica, voglio dire, gli effetti climatici, mentre al nord magari ne parlavamo, mi sembra la volta scorsa, c'è la siccità, insomma, quindi tutto il problema sia in Algeria ma sia nell'area del Corno d'Africa, in Somalia e quant'altro, si sconta la mancanza di acqua, quindi l'impossibilità, insomma, di avere e anche lì per forza di dover importare il grano magari dalla Russia, dall'Ucraina. Al sud per altri motivi, insomma, ci rendiamo conto che sono aree molto devastate da un punto di vista anche climatico, no? Quindi cioè, il rischio anche, insomma, di devastarle ulteriormente o comunque di incidere e impoverire ulteriormente quelle terre con ulteriori, che ne so, insomma. No.
Sì, c'è poi una contraddizione evidente della volontà dei paesi europei di andare a sfruttare queste risorse senza accollarsi minimamente le conseguenze di quello che fanno, perché chiaramente lo sfruttamento delle risorse induce a una devastazione ambientale e quindi a una crisi migratoria, perché la gente non ha più le risorse, però non vogliono contemporaneamente quelli che arrivano in Europa sfuggendo da questa situazione. Quindi insomma è una, come dire, una, è un atteggiamento che non ha nessuna logica, ma questo insomma lo sapevamo già da tempo. Ma tutto questo poi viene, come dire, deve essere ricondotto a un quadro di sfruttamento di queste risorse da parte della metropoli, ma non solamente delle risorse che hanno a che vedere con il gas e il petrolio, ma per esempio anche con le risorse minerarie, che sono importantissime adesso, soprattutto per quanto riguarda tutta la questione delle terre rare, che servono alla cosiddetta riconversione energetica.
Sì, infatti anche questo ne parlavamo anche la volta scorsa, in effetti.
Sì, perché infatti c'è stato uno studio del Fondo Monetario Internazionale, quindi insomma di un organismo che non può essere tacciato, diciamo così, di estremismo, che dice che dei 15 paesi dell'Africa subsahariana ricchi di risorse naturali, il settore minerario contribuisce quasi al 10% del prodotto interno lordo, però le entrate che dallo sfruttamento delle miniere e le entrate dalle royalty sono corrispondenti solo al 2% del prodotto interno lordo, che significa che questo non rappresenta una giusta ripartizione dei benefici. Questo lo dice il Fondo Monetario Internazionale. Quindi insomma, se ci sono arrivati anche loro, vuol dire che è una situazione effettivamente insomma, pesante. E l'importanza dell'industria mineraria in queste economie subsahariane è fondamentale, perché sia per quanto riguarda diciamo così, l'ammontare degli investimenti realizzati, sia il peso del settore nelle esportazioni. Però se si confronta tutto questo con il volume assolutamente basso delle entrate raccolte, effettivamente si capisce qual è il nodo. Per esempio, nel caso della Guinea, una multinazionale ha investito in maniera di bauxite 5 volte di più in percentuale del PIL che lo Stato ha consacrato per l'investimento pubblico dal 2018, cioè abbiamo degli investimenti nello sfruttamento di queste risorse da parte delle multinazionali e dei soggetti privati che superano abbondantemente l'impegno di questi Stati per quanto riguarda la produzione di ricchezza. E ci sono due meccanismi sostanzialmente che bloccano questa situazione. Da una parte, gli Stati, per attirare gli investitori, riducono la tassazione, creando poi peraltro diciamo una concorrenza fiscale un po' malsana. Dall'altra, gli operatori privati, cioè le multinazionali, trasferiscono all'estero i profitti, in modo che così pagano meno tasse nel livello di produzione. Ecco qua che il meccanismo, diciamo così, si concretizza.
Un meccanismo perverso, come dire.
Sì, chiamiamolo perverso, però insomma è fondato. E in pratica si stima che la perdita, come dire, di tassazione sulle società che sfruttano queste miniere, dato che subsahariana, sono 600 milioni di dollari. Pensate, con 600 milioni di dollari questi stati cosa potevano fare per insomma, il benessere dei propri cittadini, ma invece sono andati tutti in fumo. Questo succede in Guinea, che è un paese che peraltro adotta anche un codice che riguarda le migliori pratiche nel settore. Però siccome c'è stata un'esplosione della richiesta di bauxite e ci sono usciti fuori numerosi nuovi operatori, succede che ci sono degli accordi bilaterali che sono firmati con questi soggetti, che portano a un'esenzione delle tasse e che aggirano il codice minerario. La cosa si sta facendo, nel senso che alcuni paesi hanno adottato l'ipotesi di una tassazione del 15% fissa sulle multinazionali, ma questo avverrà nel 2023. E nel frattempo la situazione è questa, che riguarda anche altri paesi come la Tunisia, di cui avete parlato prima. La Tunisia esporta il fosfato, la produzione di fosfato è cresciuta rispetto all'anno del 22%, solo che per esempio a Gafsa, che è la zona dove c'è la compagnia di fosfati, la popolazione locale è una delle più povere del paese. Lì a Gafsa il tasso di povertà è del 20% contro una media del 15%. E quindi è chiaro che questa ricchezza non arriva nei territori da dove si sfrutta, rimane attaccata alle mani sia dei corrotti che gestiscono questa società, tant'è che la compagnia dei fosfati di Gafsa, 12 responsabili sono stati accusati di corruzione, ma rimane quale multinazionali, cioè quelli che in questo momento stanno sfruttando queste risorse. E anche in Congo, che è un altro paese per uno scandalo geologico, c'è un settore minerario enorme, c'è la Gécamines, che è detenuta al 100% di Stato congolese. E allora il presidente del Congo, Tshisekedi, ha cambiato l'amministratore delegato perché sta cercando di riportare la Gécamines al centro, diciamo così, del mercato dell'assfruttamento delle miniere. E ha messo fuori da questo settore minerario un personaggio che si chiama Dan Gertler, e questo qui è un uomo d'affari, un tycoon, come si dice, israeliano, che è ex amico di Joseph Kabila, che era il presidente precedente, che ha grandi interessi e grandi affari sul settore minerario congolese. Questo accordo praticamente ha fatto sì che la Repubblica Democratica del Congo possa recuperare un blocco petrolifero e delle miniere ancora attive per più di 2 miliardi di dollari, quando la Gécamines, la società pubblica, praticamente fa un budget, pensavo del 2020, di 324 milioni. Quindi insomma le proporzioni sono enormi, sono importanti. e si spera che questa operazione possa riportare delle royalty delle royalty su queste miniere nuovamente nelle casse dello Stato congolese, anche se poi non ci sono garanzie che vengano spese bene, purtroppo, considerando il livello di corruzione del Congo. Però queste royalty fino adesso erano in mano alla GKMIN, che è un'altra, alla Glencore, che è un altro gigante svizzero istituzionale. Insomma, questo un po' è il meccanismo attraverso il quale le risorse dell'Africa vengono, come dire, evaporate, delle vene aperte, come diceva Galeano, a proposito dell'America Latina. Ecco, anche per l'Africa più o meno la logica è la stessa.
Certo, più o meno è uguale. Sì. Bene, io penso, insomma, anche oggi in maniera, come dire, sintetica siamo riusciti a, ci sarebbe tantissimo da dire proprio,
certo,
perché oggi abbiamo parlato di alcuni aspetti. Poi dentro tutto questo tu hai accennato più volte, insomma, la crisi, gli interessi europei che a sua volta si intrecciano sempre di più con poi gli interessi dei russi, dei cinesi, della Turchia, l'abbiamo ripetuto tantissime volte, magari riusciamo a raccontarne solo un pezzettino di che cosa avviene in Africa. Un altro aspetto che non siamo riusciti a parlarne oggi, magari lo riprenderemo, è anche della crisi, diciamo, interna che sta vivendo il Sudafrica in virtù dell'aumento, no, dei crimini razziali, razzisti messi in atto.
E anche là ci sono organizzazioni che si chiamano prima i sudafricani, che effettivamente stanno colpendo, ma questo non sono decenni che succede questa cosa, i lavoratori stranieri in Sudafrica, sì, questo magari ne parliamo la prossima volta.
Sì, un po' più approfonditamente.
Certo.
Però ecco, insomma, come dire, alcune dinamiche si stanno riproponendo, e quindi un'Africa che esplode sia nei conflitti interni, ma sia nelle crisi economiche che lì, cioè, sono molto più forti rispetto, e si percepiscono molto di più dalle popolazioni locali isolate di quello che è avvenuto anche dopo la pandemia qui da noi, insomma.
Eh sì, purtroppo temo che saranno degli effetti, questa della crisi che sta avvenendo, che in Africa si sentiranno molto più con molta più rilevanza, purtroppo.
Bene, grazie, a risentirci allora.
È sempre un piacere, e ciao a tutti e a tutti. Alla prossima.
Ciao, grazie.
Ciao. No.